Sabaudia, 2 settembre 1998, ore 9:45. Riprendo a scrivere dopo quasi una settimana dall'anniversario della dipartita del mio Nicola, che ha visto il trionfo della sua gloria con i suoi amici convenuti per dimostrargli il loro affetto nella Santa Messa celebrata alla Sorresca da Padre Raffaele. Le riflessioni postume sono quelle che ti rivelano l'entità del fenomeno e te ne additano l'evolversi nel tempo come un punto fermo di un periodo che si chiude, di una verità che ha avuto già una conferma, per ripartire e librarsi verso orizzonti ancora più lontani. C'è il rimpianto per noi di non averne colto l'essenza che sarebbe servita a renderci capaci di diffondere il richiamo come una eco che partendo dal cuore della Mamma Celeste investe i più lontani. Ma ancora oggi mi chiedo, ma chi è veramente Nicola? Me lo sono chiesta a cominciare dal momento in cui affranta e straziata, alle 5 del mattino del giorno del suo funerale, udii la sua voce che mi diceva: «Mamma, non pensarmi nel dolore, perché il dolore è già passato, ma pensami nella gloria». Da quel momento, come nelle sequenze di un film, a tratti lieto, a tratti doloroso, si è snodato un racconto veramente eccezionale che mi ha visto a volte perdente, a volte vittoriosa. Fili che si intrecciano, fili che si spezzano, anime tante, coinvolte in questo richiamo che parte sempre da lei, la madre dolcissima che realizza attraverso questo suo figlio, capolavoro della sua grazia, il disegno del padre già da sempre preordinato. Padre Raffaele, non è lui il figlio prediletto della Mamma Celeste a cui un giorno aveva promesso fedeltà assoluta? Le sequenze del film sono interessanti e vediamo in esse questo servo di Maria che come una luce indica agli andanti attoniti le varie fasi del film. È presente sì sempre con la sua dolcezza pacata e rassicurante, ma a volte ferma come roccia, è il sacerdote di Cristo che si erge a difesa della sua Chiesa, implacabile della sua stessa forza contro il male che tenta di distruggere. Quante le anime coinvolte in questo disegno? Nicola stesso in uno dei suoi messaggi indica che non si possono più contare, che l'invocazione del suo nome è talmente corale ed ininterrotto che commuove il cuore del Padre e riversa ancora più su di lui la potenza di intercessione. Sabaudia, 13 settembre 1998, ore 5. Nicola. Mamma, mi stai chiedendo cosa c'entrano Carmen e Luigi che stamani mi chiedevano risposte precise su quanto ti ho fatto scrivere appena 3 ore fa sulla dinamica di una conversione. Bene, mamma, anche la conversione di Carmen e Luigi ha avuto inizio molto tempo fa. E precisamente quando Carmen, sollecitata da noi, fu attratta dal titolo del mio libro Il mio amico Nicola, che aveva visto in casa di padre Raffaele. Le era stato regalato da padre Raffaele che ne garantiva l'autenticità e iniziò a leggerlo con interesse fino a venire a Sabaudia per pregare sulla mia tomba e chiedere lumi. Tu passo passo ne hai seguito lo svolgersi nel tempo, mai andando oltre il mio preciso invito che ti portava alla conoscenza limitata che mi occorreva per proseguire nel nostro disegno relativo a loro, ma che coinvolgeva un numero stragrande di anime legate a tale grandioso progetto. Padre Raffaele ne è l'asse portante, consapevole e riservato, tu lo strumento indispensabile ed insostituibile. Adesso ad ognuno di voi singolarmente chiediamo fede cieca ed assoluta, senza isterismi, senza chiedervi cosa sarà domani. Assommate nei vostri cuori e nelle vostre intelligenze ogni avvenimento che vi coinvolge anche indirettamente e con umiltà dite: eccomi, Signore. Siate forti nella fede, ma soprattutto umili e pregate, pregate, perché la posta è grande. Sabaudia, 14 settembre 1998, ore 16. Nicola. Mamma, questa notte pensando a Carmen e Luigi il tuo cuore soffriva per la loro angoscia dovuta ad un'attesa che si protrae. Hai invocato il mio aiuto ed io ti ho rincuorato. Maria Santissima era presente nella sua realtà sensibile, anche se non visibile, e ti assicurava che lei era accanto a Carmen come madre affettuosa e sosteneva la sua fede, ma adesso mamma ti illuminerò sulla dinamica della grazia in un'anima lontana da Dio e che il Padre vuole riconquistare a sé. Ti ho sempre detto che il vero miracolo non è tanto un tumore che scompare o un qualsiasi altro male che colpisce il vostro corpo, perché la materia ubbidisce al Creatore. Il vero miracolo è la conversione dello spirito, per la quale abbiamo bisogno della pur minima adesione della creatura. Noi, mamma, siamo esseri liberi, creati dal Padre a sua stessa immagine, e questa libertà non ci sarà mai tolta. Essa è la prova più autentica che Dio è nostro Padre e noi suoi figli. Il lavorio della grazia nell'anima della creatura che in peccato chiede direttamente o attraverso un'altra anima la liberazione e il perdono, si attua nel tempo e parte da molto lontano e da volta dure tutta una vita. L'amore del padre la insegue, la tallona, suscita mille occasioni favorevoli, utilizza anche il male, solo quando anche il suo ultimo richiamo doloroso resta senza risposta, si allontana da quel figlio che lo ha rinnegato, per seguire il seduttore volontariamente perde la sua anima. Triste cosa, mamma, tristissimo epilogo. Piange il padre, piange il figlio, piangono i beati, piange il cielo, tutto. Ecco perché ti dicevo che nessuna sofferenza, nessuna rinuncia è mai eccessiva per meritare il premio che Dio Padre ha riservato ai figli fedeli. Ecco perché in cielo si fa più festa per un peccatore pentito che per mille giusti che perseverano nel bene. Sabaudia, 16 settembre 1998, ore 4. Nicola. Mamma, scrivi, l'SOS di ieri sera di Anna Maria non ha fatto altro che confermare quanto io ti ho dettato nel messaggio del 13. Il parto di Carmen, pilotato direttamente da me, eccezionale e meraviglioso perché investe soprattutto lo spirito, non solo suo ma anche di Luigi, conversione totale di liberazione, non ubbidisce a leggi tassativamente naturali. Adesso sono legati un numero grandissimo di anime, a cominciare dai nostri più cari e certo non ultima Antonella. Ecco perché vi chiediamo abbandono e fede. Carmen vorrebbe che Anna Maria partisse per starle vicine, ma in questo momento Anna Maria, piegata ed oberata da mille problemi familiari, pur possedendo una fede eccezionale, non sarebbe in grado di darle quella serenità che noi dal cielo, con Maria Santissima presente e viva accanto alla partoriente, chiediamo alla coppia di Luigi e Carmen. Tranquillizzala, ma soprattutto Anna Maria e a voi tutti chiediamo abbandono e piena fiducia in noi che vi amiamo. Non temete, perché grandi cose Maria, vostra condottiera, opera nel silenzio ed il piccolissimo spazio che occupate in questo eccezionale e privilegiato disegno ha carattere universale. Sabaudia, 20 settembre 1998, ore 7. Nicola. Mamma, ascoltami, cercherò di rendere chiaro alla vostra intelligenza appesantita dal peccato quello che è invece così semplice e lineare. Carmen. Tutto rientra in un disegno che per volere di Dio stesso, legislatore supremo di leggi perfettissime che regolano l'universo visibile, è il solo che può cambiarle per un fine di bene, solo a lui noto. L'uomo, nell'esponente di un'autorità costituita, non può che ubbidire a questa legge che ne limita l'applicazione pratica, ma non può assolutamente capovolgerla. Dio sì, è lui l'autore della legge. Il volere incatenare un progetto così meraviglioso che vede uniti cielo e terra in un cliché, così impoverito da una fede che ha perso la sua ragione di essere, è solo presunzione e superbia. Ti ho gridato, mamma, siimi fedele fino in fondo, siatemi fedeli, tu non sai quante anime sono legate a questo progetto e non solo quelle vicine a Carmen. Ad Agostino Gemelli, che dichiarava che Padre Pio era il più grande mistificatore della storia, il medesimo rispondeva col miracolo della cieca nata, le cui pupille rimaste bianche vedevano. Il dubbio offende la potenza di un Dio che vi ama. Siete proprio come il cieco nato, che ha bisogno di chi lo sostiene momento dopo momento, mentre il nemico cerca di abbattere la vostra fragile fede, e noi abbiamo bisogno della vostra fede per operare. Volete ancora il contentino? Non vi bastano tutti i segni, gli interventi, i vari messaggi che vi chiarivano come più grande di qualsiasi altro miracolo, la conversione dello spirito che cambia radicalmente una persona e la fa tutta nuova? Abbiate l'umiltà di dire che siamo il nulla e che solo Dio è l'Onnipotente. Egli così agendo ci tratta da figli cui donare un dono d'amore che partendo dal perdono lo rende libero e meritevole di una gioia vera, un bimbo voluto dal cielo che rallegra la vostra vita di sposi, non più giovani ma fedeli fino in fondo. Mamma, a voi la scelta, io non so più cosa dire. Mi addolora la vostra cocciutaggine, il vostro dubbio allontana e realizzarsi del progetto di Dio che vostro malgrado si realizzerà perché così Dio ha decretato. Lo stesso è stato per Elena che oggi stenta a librarsi mostrando un corpo fatto oggetto degli attacchi satanici per la incredulità di coloro che la circondano. Fede umile ed abbandono totale in un padre che vi ama, questo ci vuole mamma. E non me le sciocchi perché, con la scusa che siamo umani e mentre chiediamo aiuto ad un padre che è Dio l'Onnipotente, ne limitiamo l'azione con la nostra incredulità che lo ferisce. Meditate ogni parola, perché essa è luce che viene da Dio ed anche essa è dono di amore. Roma, 24 settembre 1998, ore 3:45. Nicola. Mamma, man mano che si avvicina l'epilogo del parto di Carmen e più accanito si fa lutto con la vostra fragile fede da parte del vinto, alle vostre anime attonite arriva il nostro aiuto potente ed amoroso perché non cadiate proprio alla fine della vostra attesa. Stamattina Gesù ti è venuto in aiuto guardando il miracolo della Sacra Sindone che testimonia come il Cristo morto sia realmente risuscitato e di cui io te ne ho dato la prova nei miei messaggi. Se il Cristo morto non fosse risuscitato, vana sarebbe stata la nostra fede. Ti ho portato all'istante in cui nel momento estremo del mio trapasso ti allontanarono da me. Tu con un atto di fede che superava i limiti dell'umano gridavi a papà che ti accusava di averlo ingannato con l'assurda tua fede che fino a quando c'è respiro c'è speranza. Solo allora hai permesso a Dio che la mia anima prendesse possesso del tuo corpo dando vita a quel canale che invano il nemico cerca di abbattere. E Carmen? Quanti segni che venivano tutti da noi. Ha visto il suo parto in tutti i particolari. E Luigi? Non è stato anche lui sostenuto nella sua fede? Fatti raccontare da lui cosa ha visto. Mamma, ascoltami. Attraverso la vostra sofferenza io rivivo la mia, fatta di incubi, di paure e di disperazione. Partivo da zero. Mentre le vostre anime sono state lavorate dalla grazia, rese forti dall'Eucaristia. Io, mamma, ho dovuto lottare perfino con Eugenio perché lasciasse la Dispoli ed il mare per confessarmi ed ero moribondo, ma ce l'ho fatta perché era l'amore che mi rendeva forte, l'amore per ciascuno di voi che vedevo in pericolo di perdersi e l'amore per Gesù che mi additava la sua strada e mi rivelava la sua sofferenza per i figli che negavano il Padre suo e Dio nostro. Mamma, voi avete Padre Raffaele che ogni giorno vi ammannisce il corpo e il sangue di Gesù, che vi instilla una fede viva, che vi rende compartecipi della sofferenza di Gesù, che attraverso il suo corpo martoriato a voi si rivela e vi chiedete cosa sono le macchie sul corporale e cosa vi chiedono. Siete i giusti a cui Gesù, al figlio rimasto in casa, nella parabola del figlio prodigo, dice: Tu hai sempre goduto dei miei favori, ma tuo fratello era morto ed è risuscitato. Ecco perché faccio festa, perché pentito è tornato al mio cuore. I vostri cuori sono duri, mamma, sono egoisti, incapaci di staccarsi da tutto ciò che credono gli appartenga di diritto. Non sanno amare, cercano dei sostitutivi ed intanto passano i giorni. Io imploro, io invoco continuamente la misericordia del Padre Celeste mentre voi vi trastullate, come se la vostra anima fosse uno stupido giocattolo. I giorni che verranno sono duri e solo la fedeltà ai nostri impulsi vi renderanno forti. Mamma, mammuzza mia, tu soffri ed io vorrei abbreviare la tua sofferenza ed indirizzo a te anime che testimoniano il mio intervento amoroso nei loro confronti. Abbi fede, sempre più fede e stringiti forte al mio cuore e non temere. Roma, 25 settembre 1998, ore 3:50. Nicola. Mamma, grazie da parte mia e di Gesù che hai vinto il tuo bisogno di restare a letto e sei venuta a pregare. È grande, grandissima, la necessità della vostra supplica a Dio Padre che, unita alla comunione dei santi, come coro poderoso, sovrasta l'ira funesta dei poveri suoi figli, preda dell'inferno tutto. E la preghiera notturna vi porta a quella fusione di amore con Gesù, vittima perfetta, implorante per i suoi fratelli nella prova, a Maria la Madre che lacrima sangue per la umanità tutta così vessata dal nemico e così esposta alla perdizione eterna. Mamma, la supplica che parte da te parte dal cuore ferito di una madre, cui più palese è lo stato deficitario dei suoi stessi figli, e così per tutte le madri che, come te, sono oppresse dallo stesso tuo dolore. Allora la vostra supplica è intrisa anch'essa di lacrime, perché è la vostra stessa carne che nei vostri figli è ferita, sale potente al Padre delle misericordie che su Maria Santissima riversa ogni potere di vittoria. Sì, mamma, come dice Padre Raffaele, è sempre lei, la tenerissima mamma, che tutti i dolori abbraccia e che tutte le speranze sostiene e realizza e come fuoco che brucia e purifica tutto rinnova in una nuova Pentecoste. Sii generosa nell'offrirti. A Gesù non importano più i tuoi peccati, che tutti ha rimessi attraverso il tuo dolore. Egli vuole te, vuole ancora sentire i tuoi accenti di amore che addolcivano la solitudine dei suoi tabernacoli. Vuole te, sentire te nelle anime dei tuoi figli che non hanno ancora imparato ad amare. Vuole sentire te nelle anime dei peccatori o nelle anime che a te ricorrono ed implorano aiuto. Hai in Padre Raffaele l'esempio vivo del martire che tutto abbraccia e paga con moneta sonante, fatta di una sofferenza totale di corpo e di spirito. Egli ve la dona nella gioia e nel nascondimento perché non sentiate di dovergli qualche cosa. La sua implorazione sale al Padre potente perché sofferta, mentre il suo cuore ferito dalle incomprensioni dei tanti chiede lenimento e forza alla mamma celeste che ama e ne è riamato. Vai a letto, mamma, non temere. Gesù è con te, non ti lascia mai. E così papà, zio e il tuo Nicola. Roma, 27 settembre 1998, ore 4:20. Nicola, mamma, sei oppressa da forti tentazioni che ti fanno temere che puoi anche perdere, ma è solo il nemico che vuole incuterti paura, è solo la sua ira perché sa di essere un vinto. Ma è proprio questa la tua forza, mamma, questa lotta continua che mantiene il tuo spirito nella umiltà, questa ricerca affannosa di noi di cui brami il possesso e che prorompe in una testimonianza di fede gioiosa ed illuminata. Allora sei tu che recepisci la nostra presenza in te in maniera sensibile ed il tuo cuore canta di gioia. Padre Raffaele, a custodia della tua anima veglia solerte e sollecito, interviene per addrizzarne il percorso, mentre Maria Santissima dà certezza al tuo cuore di madre ed ancora più ti stringe al suo cuore di madre. In questo momento il tuo cuore canta di gioia e fiducioso tutto annega nel cuore della mamma. Noi di famiglia portiamo avanti il nostro lavoro di conversione perché ogni frattura venga saldata. Ieri sera sei rimasta turbata nel seguire soltanto poche scene di quel giallo in televisione. Ti sono bastate per comprendere ancora meglio quanto veleno possano inculcare in un'anima scene studiate apposta da uomini senza scrupoli, fatte pedine sataniche. Se poi questo martellamento alle vostre intelligenze arriva da 1.000 canali, più o meno negativi, allora la vostra soggezione al video diventa come il vino per l'alcolizzato, non ne puoi più fare a meno. Tutta questa constatazione ti porta ad una preghiera più intensa in soccorso alle anime dei tuoi figli, preghiera che investe e si espande a protezione di tutti coloro che ne sono affetti. Grazie, mamma. Roma, 29 settembre 1998, ore 4:50. Nicola. Mamma, scrivi affinché la fede delle mamme non venga meno nell'ora della prova. Mamma, Gesù ai tanti malati che a lui ricorrevano per essere guariti chiedeva: tu credi che io possa guarirti? E dalla risposta affermativa: vai, la tua fede ti ha salvato. Nota bene, chiedevano la guarigione del corpo, la guarigione che Gesù donava a coloro che ricorrevano a lui era totale. La tua fede ti ha salvato, vai e non peccare mai più. Può allora la fede autentica della creatura essere di ostacolo alla guarigione del suo corpo? È questo l'interrogativo che faccio a Filippo, Flavio, Lalla, Maria e a tutti coloro che sono innestati attraverso il battesimo a Cristo risorto. La risposta, se meditata, per ognuno sarà di luce per scoprire la realtà vera della loro anima. Allora, come il coro concentrico di giudizi soltanto umani, che rendono ancora più difficile la fede bellissima e genuina di Elena, si sfalderebbe? Ed anche nei loro cuori una nuova luce rischiarerebbe tante tenebre. Filippo darebbe la sua risposta, e così Flavio, Lalla, Maria, Teresa. E la risposta sarebbe diversa per ciascuno, perché ognuno di loro si accorgerebbe dove aveva sbagliato, qual è il punto focale della deviazione che l'ha spinto lontano dalla verità, cioè Dio. Non i puntelli, perché l'impalcatura non crolli e ne restino seppelliti, ma luce vera, dove l'io scompare. E solo il volto santissimo del Cristo si presenta ai loro occhi, prima intriso di sangue e poi splendente di gloria nel risorto. Ancora la sacra sindone ne rivela il mistero. Roma, 2 ottobre 1998, ore 5. Nicola, mamma, scrivi. L'altro giorno nella omelia della Santa Messa, Padre Raffaele, in una fusione totale con il mistero che celebrava, riviveva l'opera e la gloria dei santissimi arcangeli di cui era la ricorrenza. Di ognuno ne rivelava la missione specifica di protezione e salvezza per l'uomo, a cominciare da San Michele, da San Gabriele e San Raffaele. L'accento di devozione e di ringraziamento commosso era per San Raffaele, di cui porta il nome. Nell'arcangelo San Raffaele, definito medicina di Dio, vedeva il protettore specifico dei sacerdoti esorcisti, la cui missione è quella di guarire le anime dai mali, sia fisici che da quelli dello spirito. Entrambi traggono origine da Satana, che tutti li impersona. Nel momento della consacrazione la sua fusione era totale, il suo inno di ringraziamento si univa al coro dei beati, che lui solo vedeva. Dopo la Santa Messa gli chiedo: Padre Raffaele, chi era presente questa sera mentre beato ti univi al loro coro di Osanna? E con semplicità mi elenca: il Padre, nella Santissima Trinità, Maria Santissima, Gesù, gli Arcangeli e i miei genitori. Gli chiedo: e Nicola c'era? Mi risponde: Nicola c'è sempre. Chiedo ancora: e Peppino e Masino? Mi risponde fermo e deciso: non li ho visti. Ci resto male. Pensavo, eppure, questa era la loro casa. Ma Nicola mi toglie dal cuore questo senso di delusione e mestizia e mi dice: «Mamma, non tutti i beati godono in cielo della stessa gloria. Ognuno la possiede nella misura dei meriti che ha acquisiti nella vita terrena. Ti ricordi cosa ti diceva papà in quel messaggio dopo la sua morte?» Pina mia, chi avrebbe mai immaginato che il nostro Nicola sarebbe pervenuto ad una gloria così grande? C'erano i suoi genitori. Erano presenti all'onomastico del figlio primogenito, cui avevano affidato la salvezza degli altri figli, 14 in tutto. La testimonianza mi arriva da Rina, presente alla Santa Messa. Essa vede entrare dall'ingresso un giovane piuttosto robusto, vestito tutto di bianco, che raggiungeva l'altare, e un brivido profondo la invade. Solo l'indomani me ne rivelò l'essenza.